Io desidero fissare subito un paio di punti iniziali. Io, a un livello molto più modesto di come gentilmente mi ha descritto Giampaolo, mi occupo di storia del Movimento Democratico Sardo nel Novecento. Per cui, diciamo, tutta questa introduzione a base di Salvemini, Gobetti, Rosselli, eccetera, eccetera, a cui aggiungerei Lussu, molto, 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 molto mi seduce, ma ovviamente non è di questo che devo parlare, e quindi cercherò di non lasciarmi invescare, come direbbe Dante, dalla tentazione di parlare di questo. Mentre invece desidero precisare una cosa. Personalmente io non ritengo che nella storia d'Italia, nella storia dei movimenti politici italiani, i termini democratico e repubblicano da una parte e liberale dall'altra siano così tanto vicini. Lo sono diventati, e lo sono diventati in un secondo dopoguerra in cui il movimento repubblicano e il movimento liberale sono diventati due minoranze sempre più marginali fino a una fine sostanziale avvenuta 20 anni fa. Ma questa contiguità, diciamo, dell'epoca repubblicana non è tale in tutto il periodo monarchico, nel senso che democratici e liberali, o per chiamarli col termine che si adoperava allora, moderati, propongono soluzioni al problema nazionale italiano fortemente diverse. Riescono a incontrarsi alla fine, diciamo, su un paio di parole d'ordine. Prima di tutto quella delle indipendenze, su questa tutto sommato già dal 46 in avanti, tutto sommato si ritrovano senza troppe difficoltà. E invece in una fase più tarda, che è poi, diciamo, dalla seconda metà del 1859 in avanti, sulla parola d'ordine dell'unità, che prima di quel momento non era una parola liberale o moderata, era una parola d'ordine democratica e repubblicana. Ma per il resto l'idea di Stato, l'idea di rapporti giuridici, civili, politici, eccetera, eccetera, sulla base dei quali si doveva costruire l'Italia, l'idea che hanno questi due movimenti è fortemente diversa l'uno dall'altro, e dà luogo a soluzioni fortemente, fortemente diversificate. È quello che cercherò di dire a partire dalla Sardegna. Dunque, quando noi parliamo di... io mi occuperò dei democratici, dei moderati, quindi di tutto il filone che poi arriva a Cocortu, ma che passa per tutta una serie di figure abbastanza vicine al mondo governativo, quali possono essere nella fase di costruzione dell'unità i fratelli Siotto Pintorro, e nella fase successiva io penso a una serie di deputati moderati come potevano essere a Cagliari prima di Cocortu, Salaris, oppure da queste parti l'onorevole Caopinna, che rimane deputato eletto nel collegio uninominale di Serramanna fino alla fine della prima guerra mondiale, oppure l'onorevole Carboni Boi di Oristano. Insomma, tutta questa serie di figure stanno, diciamo, fuori dal mio ragionamento. Io mi occuperò soprattutto dei democratici e dei repubblicani, e anche delle loro diversificazioni interne, partendo da un presupposto. L'origine comune del movimento democratico liberale in Sardegna è nel triennio rivoluzionario, cioè negli avvenimenti fra il 1793 e il 1796, che partono dal fallito sbarco francese del febbraio 1793 e arrivano fino allo schiacciamento della rivolta angioiana e alla sua feroce repressione fra giugno e, insomma, la seconda metà del 1796. Non mi diffondo particolarmente, ma è evidente che questo movimento ha una matrice fortemente legata all'illuminismo e rappresenta comunque un eco, per quanto attenuata, non direi tanto lontana, degli avvenimenti che stanno scuotendo la Francia e stanno scuotendo il resto d'Europa e scuoteranno l'Italia proprio a partire dal momento in cui questo movimento verrà schiacciato, e legati ovviamente alla Rivoluzione francese e alle sue matrici illuministe. Non sto a riprendere nel dettaglio le caratteristiche della storia della Sardegna nel 1700, se non per dire una cosa. Nella Sardegna del 700 gli intellettuali, gli imprenditori, i burocrati, gli appartenenti all'amministrazione, agli alti gradi dell'amministrazione dello Stato, che premono per una politica di riforme, individuano, come io l'ho chiamato molto sbrigativamente, tappo dello sviluppo, cioè come elemento che impedisce una modernizzazione della Sardegna, il permanere delle strutture feudali. Non ho il tempo qua per fermarmi a dire il come e il quando, però voglio dire, il feudalesimo in Sardegna e il permanere in Sardegna di un sistema feudale ereditato dai secoli di dominio spagnolo e catalano, in primo luogo, drena in maniera terrificante risorse che sono proprio quelle risorse che altrove vengono impiegate vengono reinvestite per la modernizzazione capitalistica dell'agricoltura. Blocca attraverso il regime comunitario delle terre le trasformazioni fondiarie e non assicura sostanzialmente efficienza nel campo delle opere pubbliche, nel campo dell'amministrazione della giustizia e in tutte queste cose qua. Per cui nel 1793, quando i francesi sbarcano, il problema delle élite, anche delle élite sarde più vicine al clima dell'illuminismo, non è tanto diventare fare della Sardegna una repubblica sorella, che è invece la scelta che faranno le élite peninsulari dal 96-97 in avanti e poi per tutta l'epoca napoleonica, ma cioè non è in discussione il lealismo delle classi dirigenti sarde, tant'è vero che rispetto a una Sardegna che il re da Torino dà tranquillamente per perduta, i francesi vengono rigettati a mare da uno sforzo autonomo, anche militare, delle classi dirigenti sarde. Ma il problema è nel momento in cui si cerca di capitalizzare gli elementi positivi, diciamo, l'attivo di questa, iniziativa delle classi dirigenti sarde, è anzitutto cercare di eliminare da una parte la subalternità della Sardegna rispetto al Piemonte, anche in termini di impossibilità per le sue classi dirigenti di accedere a determinati impieghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto da parte dell'ala sinistra del movimento si comincia a porre il problema del feudalesimo, cioè il problema che il feudalesimo deve saltare. Ci sono delle divergenze all'interno del movimento che poi portano al 28 aprile 1694, poi successivamente all'assassinio di Pizzolo e del marchese Pagliaccio della Planargia. C'è una parte moderata e c'è una sinistra, ma fondamentalmente questa, chiamiamola sinistra ante litteram, è una sinistra che si caratterizza per le sue caratteristiche antifeudali. Esiste un documento di straordinaria bellezza ed efficacia in Sardegna, che è l'Inno su Patriota Sardu de Sos Feudatarios, di cui uno studioso del calibro di Luciano Carta ha pubblicato qualche anno fa un concue con una bellissima edizione critica. E invito, noi generalmente in Sardegna di quell'inno, che ha 47 strofe in ottave, ne conosciamo bene andando 3 o 4, invito a leggerlo, e se qualcuno ne ha voglia anche a recuperare un CD del coro di Neoneli che praticamente lo ha eseguito e fatto eseguire tutto quanto, perché in qualche modo la matrice del movimento democratico sardo è quella: aboliamo il feudalesimo perché è parassitario, perché è ingiusto, perché è lo strumento dell'estrema subordinazione della Sardegna a Torino, e cerchiamo di sostituirlo con un regime che sia maggiormente coerente con i diritti originari dell'uomo. La terminologia usata non è questa, ma se voi andate a prendere le ultime strofe dell'inno, delle ultime tre o quattro strofe dell'inno, non ci siamo troppo lontani. Per cui noi ci troviamo di fronte a un intreccio fra temi puramente di antipiesmontesismo o di rivendicazione di spazio e di favori per le fasce più alte della classe dirigente sarda da parte del re in Piemonte, e dall'altra temi democratici che si intrecciano nella sarda rivoluzione fino a un momento di rottura. Questo momento di rottura è il momento in cui Giovanni Marianjoy, di cui vi ho messo qui l'effigie, giudice della Reale Udienza, viene mandato come alternos, cioè come sostituto del viceré nel capo di sopra. La Sardegna aveva allora molto più di quanto abbia avuto successivamente una forte autonomia fra il nord e il sud, fra i due capi, organismi di governo abbastanza analoghi. La Sardegna Cagliari centrica che conosciamo è un portato dell'ultimo secolo. E Anjoy, che va sostanzialmente a normalizzare una situazione sassarese in cui i democratici hanno preso forse un po' troppo spazio, si rende conto che il movimento antifeudale, che oltre che in città, anzi più che in città, si fonda sulla volontà dei gruppi dirigenti dei paesi del circondario, delle ville, del Logudoro, si è messo su una strada che è quella dell'autentico cambiamento. E lo sostiene provocando una rottura col gruppo moderato cagliaritano, che a un certo momento si allea con il viceré per reprimere questo moto, e quindi Anjoy sarà costretto a esulare, i suoi seguaci verranno variamente repressi e persino fatti a pezzi dai Buginusu, cioè chiamiamoli con il nome del governo viceregio, e l'Anjoy degli ultimi anni esula in Francia, sarà un Anjoy dichiaratamente democratico repubblicano, come peraltro non è in Sardegna, dove uscite di questo genere non ne fa mai. Gli effetti della sconfitta del movimento anjoyano sono effetti di ritardo sostanzialmente del movimento liberale e democratico. Questa volta li mettiamo insieme, anche perché grandi distinzioni non c'erano, per tutta l'epoca della restaurazione, e quando arriveremo a un'altra svolta della storia della Sardegna, che è il 1847, e la fusione è perfetta, noi abbiamo una Sardegna che è molto più che gli stati di terraferma, viene fuori da quello che Giorgio Asproni chiama il tempo del dispotismo, cioè un'epoca di fortissima repressione culturale. È molto importante tenere presente il fatto che la memoria di Anjoy è uno degli elementi, è la memoria antica, la memoria profonda del movimento democratico sardo. Ad Anjoy si intitoleranno circoli politici, logge massoniche, gli si erigeranno monumenti, gli si metteranno lapidi, e nel corso dell'Ottocento sempre più come elemento di polemica antimoderata. Procurare moderare il barone della tirannia diventerà l'anticonservateus re, cioè diventerà l'inno della sinistra democratica sarda, contrapposto a quello monarchico e lealista, al punto che quando nella Repubblica, e qui ritorno a un terreno che mi sta molto più congeniale, prometto che non lo faccio più, quando nella Repubblica Sociale Italiana 1943-44 un ufficiale superiore sardo che si chiamava Fronteddu e veniva da Dorgali, decide di riproporre in chiave fascista repubblicana un esperimento di reparto etnico di volontari sardi, come era stata la Brigata Sassi nella Prima Guerra Mondiale. Quindi formerà un battaglione volontari sardi dell'esercito nazionale repubblicano, dell'esercito dell'RSI. A chi lo intitolerà? A Giovanni Maria Anjoy. Cioè, è una memoria talmente connotata in senso repubblicano che anche in ambiente di Repubblica Sociale verrà utilizzata sostanzialmente come rivendicazione della memoria di una Sardegna non lealista, di una Sardegna repubblicana contrapposta a quella di un lealismo monarchico che ovviamente l'RSI rifiuta perché il re è quello che ha destituito Mussolini. Chiudo e prometto che sul 900 al 900 non ci vado più. E ci troviamo nella prima metà dell'Ottocento di fronte alla repressione delle ultime cosiddette congiure borghesi, Palabanda, Cagliari, 1812, e d'altra parte nel coinvolgimento di alcune fasce dei gruppi dirigenti nella politica di riforme che poi comincia con Carlo Felice e Carlo Alberto. Riforme materiali, anche in termini di costruzione di infrastrutture, per esempio la strada reale che un tempo attraversava anche questo paese, e riforme di strutture giuridiche come sono la legge delle chiudende e l'abolizione del feudalesimo. In Sardegna noi non abbiamo un forte sviluppo delle società segrete e dei reticoli cospirativi del mazzinianesimo, ma uno dei primissimi, io ho messo il primo, ma non è proprio il primo, comunque uno dei primissimi fra i martiri mazziniani è sardo, è Fisio Tola, viene da una famiglia nobile di Sassari, fratello di Pasquale Tola, grande storico della Sardegna dell'Ottocento, è un giovanissimo, poco più che ventenne, sottotenente dell'esercito sardo. I Tola sono, in quanto nobili, una casa che ha un'illustre tradizione militare che arriva fino ai nostri giorni, il quale viene trovato in possesso nel 1833 di materiali della Giovane Italia e viene mandato davanti alla corte marziale e fucilato a Chambéry, capitale della Savoia, nella quale egli stava di guarnigione. Condannato a una corte marziale, piombo militare, lo spense in Chambéry, come dice la lapide inaugurata dai repubblicani sassaresi nel 60° dell'esecuzione sulla sua casa natale, che sta nella bellissima piazza Tola di Sassari. E fuori da questo noi non abbiamo segni particolari di una iniziativa in questo senso, di un'iniziativa specifica dei democratici. In questo senso viene bene parlare in qualche modo di movimento democratico liberale, perché in questa fase pre 1848, perché in definitiva l'interlocutore e l'antagonista è lo stesso, cioè è sostanzialmente un governo che non consente la libertà di espressione, che non consente la libertà di stampa, che lascia l'istruzione media, in parte anche universitaria, nelle mani dei gesuiti, che ha semplicemente un giornale ufficiale che si stampa a Cagliari, e fuori da quello sostanzialmente non si può fare più nient'altro. E per cui nel momento in cui nel 1946 l'elezione di Pio IX al soglio pontificio sembra aprire una prospettiva di cambiamento, e questa prospettiva di cambiamento in Sardegna si declina come richiesta della fusione perfetta, cioè dell'abbandono dell'autonomia di un regnum Sardinia che aveva un ordinamento tipico dell'ancien regime. Questa è una cosa che vorrei sottolineare. Io non sono fra quelli che difendono la fusione perfetta del 1847, sono uno di quelli che dicono che se i francesi fossero sbarcati nel 1793, la storia della Sardegna avrebbe avuto un'accelerata. Ma insomma, questo permettetemelo come notazione a titolo personale. Però quando sento criticare la fusione come se in qualche modo la Sardegna del 47 avesse lo statuto autonomo dell'attuale regione della Sardegna e insomma dei sardi traditori avessero deciso di farne strame, rimango un pochettino così, perché il Regnum Sardinie non funzionava come regione autonoma della Sardegna, che già funziona, come dire, non proprio al massimo dei nostri desideri, se vogliamo limitarci a questa espressione. Per cui nella fase della rinuncia all'autonomia e nella fase di pochi mesi successivi dell'estensione alla Sardegna della legislazione degli stati di terraferma, i democratici in qualche modo si schierano per la fusione. si schierano per la fusione e cominciano a dare vita peraltro alle, a, a strutture e a, e, a, e a una stampa propria, il Circolo Nazionale a Sassari per esempio, e, che sono le strutture tipiche di un paese costituzionale, cioè cominciano a dar vita ad associazioni che in un primo momento sono comprensive di tutti coloro che vogliono le riforme, che vogliono l'indipendenza, che vogliono la guerra all'Austria, e senza la quale l'indipendenza ovviamente non se ne faceva, e poi a un certo momento cominciano a differenziarsi rispetto a chi vuole raggiungere questi obiettivi in un modo o in un altro e chi vuole costruire, prospetta un'Italia che ha certe caratteristiche piuttosto che certe altre. E allo stesso modo, a partire dal 48 inizia la storia del Regno di Sardegna come stato parlamentare, e noi abbiamo tutta una serie di candidature democratiche sarde, le avremo anche nel corso degli anni 50, che avranno anche successo. Parlerò poi di Asproni molto brevemente, perché ne avete già sentito parlare da chi lo conosce meglio, molto meglio di me, però desidero ricordare che per esempio dirò anche questo, nel 1848-49 brevemente siede in Parlamento un altro deputato democratico eletto nel Sud, che è Giovanni Battista Tuveri. Siede in Parlamento Francesco Suris, che è un docente universitario di Sassari, anche lui schierato in qualche modo con la sinistra costituzionale. E il Movimento Democratico si dà le prime forme organizzative, che poi sono fondamentalmente più che... Teniamo conto del fatto che in epoca risorgimentale non esistevano i partiti di massa, come noi siamo abituati a considerarli. Non esistevano perché lo stesso movimento risorgimentale è un movimento fondamentalmente di elite sociali e culturali, quindi di borghesie, di strati delle borghesie, e di quelli che nell'Ottocento in quel periodo dell'Ottocento si chiamano operai, ma fondamentalmente sono artigiani urbani. Le campagne, tranne che in poche zone del centro-nord, ne sono sostanzialmente al di fuori, e lo sono particolarmente in Sardegna, dove il mondo delle campagne è fortemente egemonizzato dal controllo in parte di quello che resta della grande proprietà feudale e in larga parte della Chiesa, che sempre meno di risorgimento di unità d'Italia, soprattutto dopo il 1849, dopo lo scontro frontale fra il papato, fra Pio IX da una parte, e il movimento risorgimentale che dà vita alla Repubblica, all'esperimento della Repubblica Romana, che è lo Stato creato dai democratici in Italia, lo Stato, l'unico esperimento statale a guida democratica, e la Chiesa di risorgimento e di unità ne vorrà sempre meno parlare, e mentre molti cattolici si schiereranno a favore del movimento risorgimentale, la Chiesa come gerarchia, dal suo sommo fino a parecchi parroci, non avrà un atteggiamento di avversione e di sabotaggio. Quindi le prime forme organizzative, al di là dei circoli politici cittadini, sono soprattutto le società operaie di mutuo soccorso, che si formano in Piemonte e si formano anche in Sardegna quando viene concessa la libertà d'associazione, per cui noi abbiamo una prima società di mutuo soccorso che si forma a Sassari nel 1851 e una società che si forma a Cagliari, mi pare, nel 1855. Sono le società di mutuo soccorso, detto proprio in due parole, un po' quello che oggi sono a metà fra quello che oggi sono i sindacati e quello che oggi è la previdenza sociale, nel senso che da una parte sono comunque società che hanno delle funzioni di rappresentanza di una categoria e di rappresentanza laica, non più come le confraternite religiose su base di mestiere, per esempio i gremi sassaresi, tipico prodotto dell'anziano regime, tipiche le società operaie hanno una funzione di rappresentanza di mestiere, che è una rappresentanza laica, scissa, diciamo, da qualsiasi elemento di significato religioso e soprattutto da tutti gli elementi di protezionismo e di chiusura, protezionismo ante litteram, che erano quelli delle corporazioni, che in qualche modo avevano anche l'esclusiva della concessione, come dire, dell'abilitazione a esercitare un mestiere, e quindi e se ne servivano cercando di non far crescere la concorrenza nei confronti di chi quel mestiere lo esercitava già. Tant'è vero che in queste società operaie, che vedono sia a Sassari sia a Cagliari un ruolo molto importante di operai artigiani, ma anche benefattori e filantropi e anche di estrazione imprenditoriale, anche perché comunque agli imprenditori in qualche modo conviene che esistano queste società, perché sono degli interlocutori rispetto alla massa operaia, che non è più una massa disordinata, e queste società in qualche modo assumono da un lato funzioni di rappresentanza e dall'altro sono società che in qualche modo, dicevo, fanno quello che oggi fa la previdenza sociale, nel senso che gli associati versano una piccola quota e hanno diritto, in caso di malattia o infermità o morte, a degli indennizzi che vengono dati a loro o alle loro famiglie. Ovviamente, rispetto a società che tendono a radicarsi appunto in ambienti borghesi, in ambienti artigiani e con una matrice laica non controllata o non del tutto controllata o spesso fuori dal controllo delle organizzazioni religiose, c'è un tentativo dei democratici sardi di entrarci, anche di quelli che saranno, che sono negli anni 50 coloro che apertamente si chiamano mazziniani, e cercare di metterle sopra il proprio controllo. Esperimento che riuscirà sia a Cagliari sia a Sassari, diciamo, fra la seconda metà degli anni 50 e la prima degli anni 60. E mi soffermo su quattro grandi figure. Una è quella di Giorgio Sproni. Giorgio Sproni, canonico penitenziere, e che poi viene eletto deputato quasi ininterrottamente per 28 anni e che siede regolarmente nelle file della sinistra. Una delle massime figure della democrazia repubblicana, mazziniana, garibaldina, non solo sarda ma anche italiana. Un leader della sinistra parlamentare che è in relazione con tutti i principali esponenti del mondo democratico, da Mazzini a Cattaneo, a Garibaldi, a Quadrio, a Bertani, a Campanella, fino a Bakunin, con cui fa la conoscenza poco tempo dopo la liberazione del Sud, e che di tutto questo lascia una testimonianza in questo diario politico che va dal 1855 al 1886, con 7 volumi e svariate migliaia di notazioni praticamente quotidiane, che è diventato una delle grandi fonti sul risorgimento italiano e sul risorgimento democratico. E terza cosa che ho detto all'inizio, molto mi fa piacere che questa rassegna sia dedicata alla memoria del professor Tito Ru, che è stato dire un grande studioso è persino fargli torto, povero professore. È stato un grande appassionato di Sproni, che è riuscito a imporre, anche diciamo con la sua fede nella validità e nell'autorevolezza di questo documento, è riuscito a imporre il diario politico in questo ruolo di grande documento sul risorgimento. Ma di Orruio non posso non dire una cosa, che se noi parliamo di storici giovani e di tutte le cose con cui ho iniziato, ne parliamo perché in Sardegna, e soprattutto in questa zona della Sardegna, c'è stato un uomo come Tito Orru, docente universitario, quindi legittimato dal suo ruolo nell'Accademia, grande studioso, grande storico, riconosciuto come tale negli ambienti scientifici, in larga parte per il lavoro che aveva svolto su Sproni, che anziché tenere per sé gli onori e le lustre, ha speso gli ultimi decenni di una vita che è stata operosa fino praticamente all'ultimo momento, essendo purtroppo scomparso improvvisamente, per coinvolgere nel lavoro, per incoraggiare agli studi generazioni di giovani studiosi. Se io sono qui a parlare, sono qui a parlare perché dopo aver finito l'università, aver iniziato la carriera nella scuola, che è quella che mi ha consentito e mi consente di vivere, iniziato in quell'epoca a fare quello che normalmente si fa, cioè formarsi una famiglia, eccetera, 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 se ho continuato a mantenere i contatti con la ricerca, io lo devo fondamentalmente al fatto che il professor Roux non ha mai smesso di stimolarmi a questo, non ha mai smesso di chiedermi cose da pubblicare, non ha mai smesso di invitarmi a parlare in convegni, eccetera, 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 eccetera. Quindi io penso che il professore sarebbe contento e anche onorato, perché era tra l'altro una persona di grande modestia e del tutto priva di sussiego che questa rassegna gli sia stata dedicata, e lo dico per averlo conosciuto, credo, abbastanza bene. Seconda grande figura, quella di Giovanni Battista Tuveri. Tuveri è un personaggio nato a Forro, oggi Collinas, è morto a Collinas, che nel frattempo aveva cambiato nome nel periodo in cui lui è stato sindaco. Mentre Asproni veniva a studi teologici, anche se anche lui era laureato in giurisprudenza, Tuveri è un giurista e un economista come formazione. Ha una brevissima esperienza parlamentare, ma nell'unica volta in cui parla nella Camera Subalpina chiede che venga destituito e messo sotto accusa il Presidente del Consiglio, e non vi dico qual è la risposta dell'Assemblea, quindi con questo si apre e si chiude la carriera parlamentare di Tuveri, direi all'inizio del 1849. È direttore di uno dei principali organi democratici, che è la Gazzetta Popolare di Cagliari, che era proprietà di Sanna Sanna, se non sbaglio, ma poi ci passa anche Giovanni Antonio Sanna, imprenditore democratico, proprietario delle miniere di Montevecchio, ed è Asproni è un uomo d'azione e un uomo delle istituzioni. Tuveri è un teorico. Tuveri è fondamentalmente un teorico che tra l'altro sviluppa in senso democratico elementi tipici della cultura di matrice religiosa e anche gesuitica dell'epoca, per esempio teorizzando una visione anti-autoritaria, soprattutto in questo testo dal titolo molto significativo Il diritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi, ed è uno dei primi teorici del federalismo soprattutto con quest'opera sul governo e i comuni. Risente fortemente dell'influenza di Cattaneo. Mi sono dimenticato di dire che Asproni parte da posizioni fondamentalmente di antipiesmontesismo, che poi approdano a una posizione sempre più accesamente autonomista, e l'ultimo Asproni è un Asproni che decisamente vede la soluzione dei problemi di un'Italia che si è già unificata. Asproni muore nel 76, che è ancora deputato in carica, nella ristrutturazione dello Stato unitario, così come era nato nel 1861, sotto forma di Stato federale. E Tuveri è il primo a parlare di questione sarda, con degli scritti che non a caso tornano in auge negli anni della prima guerra mondiale, perché uno studioso piemontese mandato a occupare una cattedra universitaria a Cagliari, si chiama Gioele Solari, lo riscopre e lo studia, e saranno dei testi che avranno una influenza non piccola nella formazione del gruppo dirigente che darà vita al Movimento dei Combattenti e poi al Partito Sardo d'Azione, che faccio un'altra incursione nel Novecento e mi bacchetto le mani per non farne altre, che è un partito di nettissima derivazione democratica e mazziniana a partire dal nome che riprende, e lo dice, se qualcuno va a leggersi il patto di il patto sardo-molisano, il patto fra il partito sardo d'azione e il partito molisano d'azione del 1921, che dovrebbe essere il primo nucleo del partito italiano d'azione fatto di partiti regionali, meridionali e autonomisti, i due partiti dicono sostanzialmente che risollevano la bandiera dell'antico partito d'azione mazziniano. La terza grande figura è Vincenzo Brusco Onnis. Brusco Onnis è un cagliaritano che per un breve periodo è funzionario ministeriale a Torino, ma poi soprattutto diventa un giornalista che dirige giornali a Cagliari, a Torino, la Democrazia e soprattutto a Genova dal 1860 l'Unità Italiana, che con il Dovere è forse il principale organo del mazzinianesimo post-unitario. Poi dopo la morte di Mazzini, Libertà e Associazione, due binomio tipico della visione mazziniana dei rapporti politici e sociali a Milano. Brusco Onnis è uno dei grandi fedelissimi di Mazzini, cioè è uno di coloro che all'interno dei vari filoni del Movimento Democratico Italiano, Mazzini che in qualche modo vede una soluzione unitaria, ma soprattutto collega il problema italiano, unitaria e repubblicana, ma soprattutto collega il problema italiano, come dire, a una visione mistica del rinnovamento dell'umanità, di cui un'Italia diventata libera dovrebbe essere la promotrice. Cattaneo, che è un giurista e che quindi parte da presupposti completamente diversi e vede una soluzione federale perché ritiene, io direi che la storia gli ha abbastanza fortemente dato ragione, che l'Italia nel momento in cui diventa uno Stato abbia una tale tradizione di diversità fra una zona e l'altra che è dannoso cercare di ridurre tutto ad uno, e che queste diversità sono positive, non sono negative come pensava Mazzini, sono tradizioni di autogoverno che devono essere valorizzate. Un Garibaldi fortemente vicino al rapporto con la monarchia, alla collaborazione con la monarchia, all'accettazione di una sostanziale egemonia delle istituzioni monarchiche sul processo unitario e sulla ricostruzione dello Stato. In questo Brusco Onnis è uno dei grandi fedelissimi di Mazzini, interpreti del pensiero di Mazzini e poi continuatore, come vedete muore 16 anni dopo Mazzini, continuatore dell'ortodossia del pensiero del maestro in un movimento repubblicano che dopo la morte di Mazzini e dopo la presa di Roma ha stato ormai stabilizzato nella sua soluzione monarchica, comincia a prendere delle soluzioni, degli indirizzi politici che non sono più strettamente compatibili, diciamo, con le idee e l'analisi di Mazzini, che è un'analisi sviluppatasi in un altro tempo. In questo senso polemizza con Garibaldi. Brusco Onnis si imbarca a Quarto il 5 maggio 1860 per andare in Sicilia ed è uno di quelli che sbarcano a Talamone, dove Garibaldi si sbarca per rifornirsi di armi, mettendo nei guai il povero governatore Sabaudo del castello di Talamone, ma sbarca anche perché dopo aver proclamato che il motto della spedizione sarà Italia e Vittorio Emanuele, cioè sarà sostanzialmente la spedizione in qualche modo e comincia a svelare quella che poi sarà la soluzione, cioè un conferimento del sud al governo piemontese. Brusco Onnis e un altro gruppo si staccano dicendo: no, noi non abbiamo nessuna intenzione di accettare una cosa di questo genere, noi vogliamo fare una repubblica. E Vittorio Emanuele, ma dove? Ma quando? E poi sarà uno dei grandi organizzatori negli anni 60, negli anni 70 dei congressi delle società operaie, all'epoca del patto di fratellanza, che in qualche modo segna il momento di grande egemonia dei democratici sul movimento operaio italiano. Ultima figura, Gavino Sorrentino, sassarese, come vedete molto più giovane di tutti quelli che abbiamo elencato prima, avvocato, in parte anche giornalista, ma diciamo soprattutto avvocato, consigliere comunale e provinciale, e in due brevi momenti, nel 70-71 in provincia e nel 78 in comune, presidente della provincia e sindaco. Iniziatore della grande corrente mazziniana sassarese, che avrà un ruolo molto importante nella vita cittadina nell'ultimo scorcio dell'Ottocento e fino alla prima guerra mondiale, mazziniano intransigente che nel 1880 viene eletto deputato, ma per non giurare fedeltà al re non mette piede in Parlamento, che era appunto la soluzione alla Brusca Onnis, alla Quadrio, e la soluzione di quei democratici che rifiutano di accettare il fatto compiuto della monarchia, e per questo motivo polemizza con la giovane generazione dei mazziniani sassaresi, che si avvicinerà poi alla componente radicale del Movimento Democratico, cioè a quella più favorevole, siamo negli anni 80, a partire diciamo dagli anni 80-90, soprattutto dagli anni 90 dell'Ottocento, e poi il radicalismo arriverà fino al fascismo, che invece accetta il giuramento per poter entrare alla Camera, accetta in qualche modo la monarchia come fatto compiuto, rimanda la Repubblica a una dimensione di programma lontano, un po' come il programma massimo del Partito Socialista più o meno negli stessi periodi, e invece accetta alla fine anche incarichi governativi. A questa generazione appartengono tutti i grandi leader del Movimento Democratico Repubblicano Sassarese a cavallo del secolo, a partire da Filippo Gravetti, che sarà deputato, avvocato, che sarà deputato per diverse legislature, continuando poi per Pietro Sattabranca, che sarà sindaco di Sassari prima della Prima Guerra Mondiale, ed è il gruppo che fonda la Nuova Sardegna, che poi diventerà Quotidiano, nel 1891, proprio in polemica con Solo Pirino a proposito di una vicenda amministrativa rispetto alla quale non entro nel merito. La Sardegna ha un ruolo rilevante anche nell'elaborazione dei grandi del pensiero democratico. Mazzini dedica alla Sardegna uno scritto di cui io ho ripescato questa copertina, che mi è particolarmente cara perché è uno dei primi documenti del Partito Repubblicano in Sardegna. Il Partito Repubblicano viene fondato nel 1895, mi pare a Genova, e questo opuscolo è edito dall'Associazione Repubblicana di Cagliari nel 1896. E alla prefazione di un mazziniano intransigente come Francesco Mormina, ma diciamo che Mormina Penna, non a caso questo opuscolo verrà ristampato da Cartaraspi, quindi da Raimondo Cartaraspi, nella casa editrice Il Nuraghe nel 1920, quindi da una delle grandi istituzioni culturali del pensiero sardista. E questo opuscolo raccoglie degli scritti di Mazzini nel 1861 sul giornale l'Unità Italiana, in un momento particolare, il momento in cui passata la seconda guerra d'indipendenza, passata la fase della Toscana, delle legazioni e dei ducati, passata la spedizione dei Mille, quindi l'annessione dell'Umbria, delle Marche e del Sud e della Sicilia, e sembra che sul piano internazionale questo neonato Regno d'Italia, proclamato il 17 marzo 1861, debba dare qualche compenso territoriale alla Francia perché si è ingrandito troppo, e sembra che questo compenso sia la Sardegna. L'onorevole Borghezio non si è inventato molto, cioè, visto questa cosa che ha scatenato tanto scandalo i giorni scorsi, io devo dire, non entro nel merito delle considerazioni, ma francamente di scambi della Sardegna con altri, la Sardegna è venuta in mano del Piemonte tramite uno scambio 1720, non cerchiamo di non dimenticarlo, cioè dalla guerra di successione spagnola il Ducato di Savoia esce avendo in mano il Regno di Sicilia, che è costretto, ahimè per lui, a scambiare con l'assai molto meno appetitoso Regno di Sardegna. Questo è un momento molto importante in cui il Movimento Democratico ha un ruolo fondamentale, ci tornerò subito dopo, nella dissuasione rispetto all'attuazione di questo progetto, e Mazzini in qualche modo ne approfitta per ripercorrere la strada che la Sardegna ha fatto nello Stato piemontese e che in qualche modo in qualche modo anche fornendo uno strumento elaborativo ai fratelli, quelli che lui chiama nella sua corrispondenza del 59-60 i fratelli sardi, cioè i mazziniani sardi con cui è in contatto primo fra tutti Soro Pirino, e sia per contrapporsi alla cessione sia in qualche modo per lanciare con più forza la lettura del problema sardo che danno i democratici in questo momento, e che in qualche modo è sintetizzata da questa frase che è contenuta in una lettera di Mazzini ai figli di Gavino Soro Pirino, che erano dei bimbi, insomma, che a un certo punto alla fine degli anni 60 gli mandano una letterina di cresciuti in una famiglia di repubblicani mazziniani di omaggio, di affetto, e lui risponde questa cosa qua, che se voi togliete un momentino lo stile ottocentesco mazziniano e tutta una serie di aggettivazioni alla povera, buona, leale Sardegna, che ovviamente sono colpi d'arco di violoncello sul nostro sistema nervoso centrale di sardi del XX secolo, perché cose che abbiamo sentito nella nostra storia decine di volte e hanno sempre corrisposto a delle grandi fregature. Oggi è il 21 di aprile, 4 giorni fa ricorreva il 91esimo anniversario della fondazione del Partito Stato d'Azione. E questi sono gli aggettivi che la stampa ufficiale tirava fuori per la Sardegna dopo il grande macello della Prima Guerra Mondiale, e da qui è venuto fuori quello che è venuto fuori, cioè è venuta fuori una concessione dell'autonomia tardiva, dimezzata, eccetera eccetera. Ma se leggete queste cose non con gli occhi di chi in qualche modo l'autonomia l'ha vista fallire, la nostra generazione, ma di chi la richiede ancora come una rivendicazione che può cambiare le cose, questa frase ci dà una delle chiavi di lettura fondamentali di quello che i democratici dicono della Sardegna. Cioè, la Sardegna è una grande periferia dell'Italia che i re hanno sempre tradita. Questo elemento, se voi avete il coraggio, cosa alla quale io vi induco con tutto il mio cuore, ma non vi spingo perché so per esperienza che cosa vuol dire, di prendervi le 4.000 pagine del diario di Giorgio Asproni e di leggervele. Il diario di Asproni è una puntuale denuncia del mal governo piemontese, anche prima del 1861, del mal governo piemontese, mal governo che si concretizza non soltanto in atti come stati d'assedio decretati per situazioni di ordine pubblico tutt'altro che preoccupanti, mancata costruzione di infrastrutture, ruberie generalizzate nell'amministrazione, malversazioni aperte di funzionari in combutta coperti e in combutta col governo e in combutta anche col Presidente del Consiglio, Camillo Benso Conte di Cavour, e col di lui fratello Gustavo Cavour, che era un parlamentare eletto in Sardegna, fatto eleggere dal governo in Sardegna, e per cui questo non risorgerà se non sotto una bandiera di popolo è una delle grandi chiavi di lettura che tutti i democratici italiani e sardi danno del problema sardo. La Sardegna è stato un governo monarchico che è per sua natura un governo a misura di aristocrazie e di gruppi dirigenti rapaci e spogliatori, espressione delle parti forti dello Stato e di una visione di dominio, non di una visione democratica. La Sardegna sotto questo governo non potrà mai prosperare. Solo in un'Italia democratica e sotto un reggimento democratico repubblicano la Sardegna potrà risorgere. E questo ovviamente non può avvenire se non in un contesto italiano. Mi fermo per il momento su questo, ma è un concetto su cui tornerò, anche perché la sto tirando anche troppo lunga, ma non sono lontano dalla fine. Carlo Cattaneo si occupa della Sardegna in un'opera che è centrata sulla questione degli adempivi, cioè di quelle terre ex feudali passate sostanzialmente dal demanio e che dovrebbero essere utilizzate nel pensiero di Cattaneo per come capitale tale da garantire gli investimenti produttivi in Sardegna, e in parte lo saranno nel momento in cui per esempio verranno dati in indennizzo alla società inglese che costruisce un'infrastruttura fondamentale come la ferrovia, ma in parte andranno a finire sostanzialmente alla borghesia compradora che, vantando le sue aderenze col governo, riuscirà, e controllando gli enti locali, controllando i comuni, riuscirà ad appropriarsene in maniera spesso ai limiti della legalità. E altra grande figura di democratico legato alla Sardegna è Garibaldi, un po' diciamo l'unico che vi è legato dal punto di vista fisico. Mazzini e Cattaneo non ci mettono nel piede, Mazzini la mette in Corsica, ma non in Sardegna, perché Garibaldi è Caprera, luogo in cui il marinaio diventa uomo di terra, diventa agricoltore e alimenta questo mito del Cincinnato democratico. Questa è un'orografia con l'eroe Piede alla vanga che guarda la figlia Teresita, la figlia avuta da Anita, dalla prima moglie che governa la pecorella e i polli. E mito di questo uomo che, dopo aver donato un regno al suo re, se ne torna alla sua pietrosa Caprera con una balla a stoccafisso e due sacchi di sementi, che viene alimentato, sì, certamente, come mito di probità, di frugalità, di contrapposto a quello di una classe dirigente, soprattutto militare piemontese, che rivendicava onori, medaglie, prebende per aver fatto molto meno e molto peggio, ma che in realtà occulta una sconfitta, che è la sconfitta della soluzione repubblicana nella spedizione dei Mille. Garibaldi parte col programma Italia di Vittorio Emanuele, ma su di lui, fra Palermo e Napoli, convergono tutti i leader del Movimento Democratico, nel senso che fisicamente Mazzini, Cattaneo, Asproni vanno a convincerlo a non fare una follia di questo genere, cioè stai liberando metà Italia. È la maniera per rigirare, per rivoltare il risultato del 1859. A partire dal controllo di questa parte d'Italia, facciamo un'Italia repubblicana. Proclamiamo la Repubblica e in qualche modo suscitiamo l'insurrezione nelle zone che sono sotto dominio monarchico. La spedizione di Vittorio Emanuele, che finisce con l'incontro di Teano, non è una cosa concordata, una manovra a due, è la premessa di quello che due anni dopo sarà Aspromonte, cioè o ti calmi o ti spariamo, cioè è una spedizione di normalizzazione. E quelle due sacchi di sementi e quella balla di stoccafisso l'Italia li ha pagati cari, perché hanno voluto dire che l'Italia si è fatta a misura di Savoia, a misura di moderati, a misura di destra storica. Caprera per Garibaldi è un buon ritiro, ma è anche un centro di incontro e di cospirazione, e diventerà poi il luogo del mito della memoria sacralizzata, dove l'eroe è sepolto e sarà uno dei luoghi sacri nella mitologia democratica. Le ideologie politiche dell'Ottocento e dei primi del Novecento si nutrono di simboli, non solo quella democratica repubblicana, anche quella socialista, la bandiera rossa, la falce e il martello, gli inni. Elementi iconografici come quello di Cristo primo socialista sono tutti elementi che, rispetto a partiti che si pongono il problema della penetrazione degli strati inferiori della società, sono, come dire, quello che nel Medioevo erano gli affreschi nelle chiese, cioè il Vangelo di coloro che non sapevano leggere. E tutti questi elementi simbolici sono la spiegazione del programma a chi non aveva gli strumenti culturali per avvicinarsi in altro modo, e anche i luoghi del mito, il luogo dove sta l'eroe, il luogo dove è sepolto, è un elemento di una memoria sacralizzata. Da questo punto di vista lo stesso discorso vale per la tomba di Mazzini a Staglieno, lì c'è proprio un tentativo di sacralizzazione. Uno studioso si chiama Sergio Luzzatto, ci ha scritto anche un bellissimo libro, non vi intrattengo oltre. Oltre a questo contatto fisico, Garibaldi è deputato che rappresenta la Sardegna, rappresenta collegi sardi, per esempio Ozieri, in alcune legislature, in alcune delle prime legislature postunitarie. Ha in Sardegna tutto un reticolo di amicizie, soprattutto maddalenine e galluresi, che costituiscono un contatto col territorio che darà tutta una serie di conseguenze anche in termini di reclutamento degli ultimi garibaldini e di reclutamento di quei garibaldini che non combattono con Giuseppe Garibaldi, ma con i suoi figli e nipoti nelle spedizioni garibaldine che arrivano fino alla Prima Guerra Mondiale, in Grecia, in Francia, eccetera, 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 eccetera. Ma penso a Francesco Paisserra, ufficiale garibaldino a Bezzecca, che sarà deputato per molto tempo, sempre più moderato fino ad aderire al fascismo alla fine, sarà per molto tempo deputato di Ozieri. Penso ai fratelli Luciano e Onorato Mereu, cagliaritani, ufficiali, comandanti delle spedizioni garibaldine in Grecia del 97 e del 12, e non mi soffermo ulteriormente su questo. Rispetto ai progetti di cessione, Garibaldi in qualche modo costituisce una sorta di garanzia militare. Garibaldi fa sapere nel 1861, mi pare lo dica anche in Parlamento, che se la monarchia cederà la Sardegna alla Francia, lui si metterà alla testa di un movimento insurrezionale. Ma oltre questo, sosterrà in Parlamento progetti di colonizzazione che in una Sardegna spopolata, ancora caratterizzata, una delle citazioni preferite del professor Pira, da quel grande modellatore del paesaggio che è la malaria, sono degli elementi di grande modernità. Dopo l'unità, finisco praticamente, nervo del movimento, dell'organizzativo del movimento repubblicano, saranno le società operaie di mutuo soccorso che aderiranno al patto di fratellanza. In questo senso, questa è la sede, questo stemma è quello del mutuo soccorso, le due mani unite, questo è lo stemma della società operaia di Bosa, è una foto mia, quindi una foto fatta 2 anni fa, e questa che vediamo sotto è la sede della società operaia di Cagliari, che sta all'inizio di via 20 settembre, nel grande rondò di quel luogo per noi estremamente familiare, che è l'archivio dello Stato, grazie al cielo, a nostro onore, ci è familiare l'archivio di Stato, perché per uno studioso serio deve esserlo, e la società operaria di Cagliari esiste sempre, tra l'altro è anche uno dei luoghi dove a Cagliari, per esempio, si sarebbe fatta una cosa di questo genere, una sede con un salone aperto alle associazioni, e vorrei tra l'altro, mi piace anche per ricordare che questa lapide l'ha fatta rimettere il professor Orru, a testimoniare in qualche modo un legame ideale con le cose che stiamo dicendo. Nel Salone della Società Operaia c'è un busto di Garibaldi, che ne è stato presidente onorario, e c'è questa bella lapide a Mazzini, che è una delle pochissime lapidi che ricordano Mazzini in Sardegna. La perdita del controllo delle società operaie cagliaritane, sassarese, ma anche qualcun'altra, per esempio quelle di Tempio e di Ozieri, induce per esempio a Sassari i mazziniani, cappeggiati da Sorbirino, a creare delle proprie società operaie che danno vita a una consociazione operaia nel 1886 che sulla carta diventa anche Consociazione Operaia Sarda, e che raccoglie tutte le società operaie, che sono 13 a Sassari, sono società di mestiere, ci sono i vermicellai, ci sono i muratori, ma c'è anche una società femminile di operaie, per esempio di lavoratrici del settore della moda, modiste, sartine, E ci sono, e tra l'altro questo del mutuo soccorso è uno dei primi elementi dell'associazionismo femminile. Io ricordo una bellissima mostra a Torino qualche anno fa di bandiere delle società operaie femminili, non tutte democratiche ovviamente, molte anche liberali e moderate. Quindi questo del dar vita alla Consociazione Operaia, che è una associazione fortemente legata al contesto del patto di fratellanza, quindi a parole d'ordine mazziniane e repubblicane già in periodo unitario, è un momento alto dello sforzo organizzativo dei mazziniani sasseresi, in cui, diciamo, nell'ultima fase della vita del Seropedino, invece l'egemonia passerà al radicalismo, quindi sostanzialmente a questa versione più moderata, più annacquata del repubblicanesimo. Il movimento democratico repubblicano tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si articola sostanzialmente su tre filoni: i mazziniani intransigenti, che non vanno a votare ma sono una piccolissima minoranza, tra l'altro in Sardegna non ci sono, i repubblicani che si riuniscono nel Partito Repubblicano Italiano, fondato nel 1895, che accettano il giuramento, accettano di partecipare alle elezioni e accettano anche il giuramento che i deputati devono prestare per entrare alla Camera, ma costituiscono un gruppo parlamentare apertamente repubblicano e che fa professione di non fedeltà istituzionale alla monarchia, e diverranno alla fine, dopo tutta una serie di vicissitudini filogovernative in periodo giolittiano soprattutto, diventeranno dopo la prima guerra mondiale un partito nettamente di opposizione e poi un partito decisamente antifascista, direi proprio senza se e senza ma, e poi rientreranno in quello che ha detto Giampaolo, cioè queste nuove correnti della democrazia italiana, che saranno Giustizia e Libertà e Partito d'Azione, e poi il Partito Repubblicano riprenderà il suo percorso autonomo e sostanzialmente dopo la caduta del fascismo, ed è una delle forze, una forza importante nel quadro politico dell'Italia repubblicana. E la terza è il Partito Radicale, che invece sostanzialmente non sopravvive al fascismo, anche perché i radicali col fascismo avranno non pochi elementi di coinvolgimento anche in Sardegna. E le due soluzioni, quella moderata e quella democratica, sono, che io ho simboleggiato qui attraverso i due rispettivi vessilli, sono delle soluzioni completamente diverse, che danno luogo a due Italie completamente diverse, e potremmo esercitarci a pensare a come sarebbe potuta essere un'Italia in cui avesse prevalso la soluzione democratica, che non ha prevalso per oggettiva debolezza di radicamento sociale. Non è un caso che la Francia, dopo la restaurazione, dopo la monarchia orleanista, dopo la svolta conservatrice della Seconda Repubblica, dopo quasi 20 anni di Secondo Impero di Napoleone III, sia diventata una Repubblica, e sia diventata una Repubblica con un indirizzo sempre più fortemente democratico, laico e anche con delle venature sociali. E in Francia quei ceti che sostengono la democrazia risorgimentale in Italia sono molto più forti e molto più radicati, e la Terza Repubblica li radicherà ulteriormente. Pensiamo per esempio al poderoso sforzo della Terza Repubblica francese nel campo dell'alfabetizzazione di massa, dell'alfabetizzazione rurale, laddove noi in Sardegna abbiamo, vi faccio un esempio molto molto rapido, io sto lavorando in questo periodo sui fogli matricolari dei militari, diciamo fra la prima e la seconda guerra mondiale. I militari, quando si va alla visita di leva, una delle cose che viene scritta è se il militare sa leggere o scrivere. Quasi tutti i militari che fanno parte delle classi richiamate per la seconda guerra mondiale, quindi diciamo i nati dalla prima guerra mondiale in avanti, quasi tutti sanno leggere e scrivere, quasi nessuno dei richiamati nella prima guerra mondiale, quindi dei nati fra il 1876 e il 1899, quasi nessuno sa leggere e scrivere. E nel progetto dei democratici sardi il rapporto con l'Italia ha una valenza fondamentale nel far saltare il tappo che non è più il feudalesimo, ma che è l'egemonia comunque di una classe dirigente post-feudale di derivazione praticamente transitata al moderatismo. Cioè succede in Sardegna quello che molti conosceranno dal romanzo di Tomasi di Lampedusa o magari dal film di Luchino Visconti, rivisto da poco anche sotto Capodanno nel Gattopardo, cioè che gran parte della vecchia classe dirigente passa al nuovo per cercare di neutralizzarlo e di cambiare tutto per non cambiare niente. Sostanzialmente di fronte a un'egemonia di questi gruppi conservatori e reazionari, i democratici sardi ritengono che un più stretto rapporto con l'Italia sia in grado di favorire la modernizzazione, perché un rapporto stretto con l'Italia non consenta che la Sardegna resti più indietro di tanto. E questo è Asproni, che su questo non si smuove di un millimetro. E questo è il sardismo, perché il gruppo dirigente dei combattenti e dei sardisti è un gruppo che è cresciuto nei circoli repubblicani e in parte anche nelle logge massoniche, nelle associazioni democratiche di Cagliari e di Sassari. Se noi guardiamo la biografia di questi uomini, che erano abbastanza giovani quando è iniziata la guerra, Lussu aveva 20, che non era dei più giovani, aveva 24 anni, questa è tutta gente passata per quel tipo di formazione, anche perché queste associazioni erano attivissime a livello di studenti medi universitari delle due grandi città. E noi sappiamo che il movimento dei combattenti, il movimento sardista, sono guidati da quelli che erano stati gli ufficiali in guerra, e gli ufficiali tutti hanno studiato, perché solo con un titolo di studio poteva avere accesso ai corsi ufficiali. Se noi andiamo a prendere, questo sarà un po' strano, voglio dire, può sembrare strano se noi pensiamo a che cos'è il sardismo, diciamo, dagli ultimi anni di Titino Meiris, ma diciamo dagli anni 70 e soprattutto dal congresso di Porto Torres del 1981 in avanti, cioè un movimento dichiaratamente indipendentista, abbastanza fortemente critico rispetto al rapporto con l'Italia e con delle venature ideologiche che con la democrazia repubblicana, con la democrazia mazziniana, hanno sempre meno a che fare. Ma se noi andiamo a prenderci i documenti, io lo dico perché su queste cose ho fatto la tesi di laurea, quindi per me il primo solco, cioè il solco, la voce dei combattenti, questi giornali degli anni 20, cioè sono cose che mi sono sfogliato pagina per pagina, però senza andare a trasferirsi in biblioteca universitaria a Cagliari, il buon Salvatore Comeddu, intellettuale sardista, una quindicina, ventina di anni fa, ha fatto due belle antologie dei documenti politici fondamentali del primo e secondo sardismo, cioè del sardismo del primo e secondo dopoguerra, sono cose che hanno circolato molto di più e possiamo vederlo. Cioè nel 22 si celebra il 50° anniversario della morte di Mazzini, tutto quello che Mazzini rappresenta per il movimento democratico, i repubblicani sardi lo celebrano separatamente dalle autorità perché accusano lo Stato monarchico di aver adulterato Mazzini, e i sardisti lo celebrano con i repubblicani, nel senso che tutta la prima pagina del Solco il giorno, il 10 marzo del 22, è dedicata a Mazzini, che vengono riprese un po' di tutte queste cose che ho detto sul rapporto fra Mazzini e la Sardegna, e poi ripeto questa scelta fondamentale del nome. Il caso sardo viene proposto dai democratici, e qui penso in particolare ad Asproni, come anticipazione del fallimento della soluzione moderata. Questo Asproni nel 62-63, quando dilaga nel sud continentale il brigantaggio, lo dice chiaramente che una unificazione sotto segno piemontese sarebbe stato un fallimento. Noi in Sardegna lo sapevamo, perché noi lo sapevamo in mano a chi saremmo finiti, cioè noi sapevamo in mano a chi eravamo e sapevamo che cosa avrebbero fatto una volta che avessero avuto l'Italia nelle proprie mani. E il sud è stato governato con la stessa insipienza, con la stessa prevaricazione, con lo stesso spirito di svuotamento di quel che c'era di buono in quella società, in quella struttura economica che noi abbiamo conosciuto e sperimentato in Sardegna. In questo senso è molto importante vedere che cosa dicevano i democratici sardi del Risorgimento e come hanno agito, perché sono in qualche modo un antesignano di che cosa. E con questo No, e con questo chiuso, ultimissimo appunto, abbiate ancora un minuto di pazienza, so di averla fatta estremamente, estremamente lunga. Del fatto che 150 anni dopo, e a 150esimo finito e chiuso, è assolutamente evidente che al di là del fatto che il 150esimo è stata anche una cosa bella, piacevole, a me ha fatto molto piacere l'anno scorso vedere Torino imbandierata di tricolore, ci avrei mai pensato, è stata un'occasione di studio, è stata un'occasione di confronto fra studiosi e anche, diciamo, di uscita di queste, di tutte queste cose dall'ambiente, dal ristretto ambiente accademico, e in cui invece un pochino di domande ci si sono poste, come poi la cosa è stata gestita, lasciamo perdere, ma sapete, si parla talmente poco di storia che ogni volta che questo avviene dobbiamo soltanto ringraziare il Padre Eterno o chi per lui e non stare molto a sottilizzare. Ma mi sembra assolutamente evidente che uno degli elementi di bilancio del 150esimo è che l'Italia è a pezzi, è moralmente a pezzi, è a pezzi come classe dirigente, è a pezzi come identità, è a pezzi come socialità, è a pezzi come spirito civico. Ma quello che è a pezzi, vorrei dire, è l'Italia venuta fuori dai vincitori del Risorgimento, cioè dai moderati. È l'Italia di Cavour, è l'Italia della destra storica, è l'Italia di Crispi, cioè di quei repubblicani che hanno deciso di passare dall'altra parte. È l'Italia di Giolitti, è l'Italia del fascismo. È l'Italia che è venuta fuori come equilibri politici dal modo in cui si è costruita la Repubblica. L'Italia dei democratici è un'altra cosa, e invito a questo proposito, si trova su internet con la massima facilità, a leggersi la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 e a pensare a uno Stato che nel 1800, a metà dell'Ottocento, fosse nato in questo modo. Per cui, nel momento in cui la vecchia casa è caduta, io penso che le pietre degli sconfitti dei democratici siano quelle su cui fondatamente bisogna ragionare, bisogna contare per costruire la casa nuova. E a questo punto l'ho veramente fatta finita, vi ringrazio per la vostra infinita pazienza.
E grazie. Si sente? Sì, grazie veramente al professor Borghesi per questo, come dire, excursus. Io stavo prendendo appunti perché ovviamente non si smette mai di imparare. Non so se c'è qualche curiosità da parte del pubblico, se qualcuno vuole fare delle domande, lo sapevo.
Ho radunato qui i simboli fondamentali dei filoni della democrazia, dall'edera che è un simbolo mazziniano, al berretto frigio che è il simbolo radicale, le mani strette del mutualismo, e l'edera è la scure. La scure è un simbolo, la scure e la vanga sono due simboli dimenticati del movimento repubblicano, che dicono che i problemi vanno risolti attaccando la base del tronco, che è la monarchia, che è la natura istituzionale dello Stato. Nel senso di quest'ultima videata è questo, ve lo spiego molto rapidamente.